Mondo Basilicata. Scaffale. Canzoni della giovinezza perduta di Giovanni Gug. Malinconia e disincanto nel mosaico narrativo raccontato da Gaetano Cappelli attraverso un linguaggio diretto e a volte sfrontato. Canzoni della giovinezza perduta. L'ultimo libro di Gaetano Cappelli. Marsilio 2010. Oltre ad essere la raccolta di 10 racconti già pubblicati in vari volumi tra il 1991 e il 2000, si presenta come un vero e proprio romanzo a episodi. L'insieme eterogeneo diventa narrazione unica, sebbene frastagliata, perché nella varietà delle storie e dei protagonisti, il ricorrere di taluni personaggi da un racconto all'altro, e non necessariamente in una posizione di primo piano, permette di tessere un intreccio di stati d'animo, che pagina dopo pagina diviene sfondo d'insieme d'uno spaccato della società meridionale e lucana nello specifico durante gli anni Ottanta del XX secolo. La continuità temporale e quella spaziale rendono il libro di Cappelli una sorta di mosaico narrativo raccontato attraverso l'uso di un linguaggio diretto, a volte sfrontato, che imita il parlato. Vi si avverte un'urgenza comunicativa che è quella del mondo giovanile, carico di riferimenti musicali e cinematografici e che talvolta assume l'immediatezza del fumetto. La struttura a episodi rende il libro una sorta di dramedy cartaceo, che lo avvicina alla logica delle serie televisive esplose proprio durante gli anni Ottanta e ricomparse con forza nei palinsesti occidentali dell'ultimo decennio, come luogo privilegiato di sperimentazione filmica. La grammatica cinematografica, tuttavia, ha un ruolo importante non solo nella struttura generale del volume, ma anche nella costruzione dei singoli racconti, così ricchi di stacchi e salti di campo o di montaggi rapidi, come se si trattasse di videoclip musicali. Come ogni scrittore, immerso nella realtà, anche Cappelli osserva ciò che lo circonda e trae ispirazione da ciò che ha vissuto. Pertanto, pur non volendo fare alcun sociologismo, egli riporta alla luce gli anni Ottanta che ricordiamo o immaginiamo, cioè quelli edonistici e consumistici, palestre, lampade solari, look griffati, quelli del risultato immediato e individuale. La verità è che la voglio adesso, subito. Pagina 18. Ma soprattutto gli anni che fanno dire al pittore Eddie Coro «Il mio genius loci è la televisione», pagina 139. Dalla prospettiva meridionale di Cappelli, però, quel periodo non è un decennio di plastica o di vuoto. Anzi, è un'epoca in cui la crisi individuale, che di lì a poco sarà anche sociale, si fa sentire con più violenza e forse con meno anticorpi. Tutti i protagonisti di Canzoni della giovinezza perduta hanno una disperata introspezione che li costringe a guardarsi negli occhi. Mi sento vuoto, depresso. Mi dico che non c'è senso, che è una vita senza speranze la mia. Mi sento un derelitto. E tutti, dunque, devono dolorosamente misurare la distanza tra desiderio, azione e risultato. Spesso il lettore se ne fa un'idea valutando il legame che i personaggi hanno con il proprio luogo. Per qualcuno è una metafora di libertà, il Cristo di Maratea paragonato ad un aereo. Per altri è un'oppressione, la desolazione dei sassi che ci fissano come orbite di teschi. Per altri ancora riflette rabbia e delusione, i paesi appenninici brutalizzati dal cemento. In ogni caso, quando tra le pagine del libro il territorio fa capolino, è sempre per sottolineare un disagio. Allora rimango a guardarla, a guardare il suo viso illuminato dalla luna. Sento le voci degli uccelli confondersi con quelle del nastro e dopo un poco non riesco a distinguerle. Vorrei che durasse all'infinito, invece finisce. Quelli di Cappelli sono personaggi senza alcuno charme, sono seconde scelte di una società che li tiene ai margini, ma che sognano di scalare e conquistare. Sono tutti scolarizzati o iperscolarizzati. Enrico, ad esempio, è docente universitario già a 28 anni. Sono belli e capaci. Rocco arriva a posare con la top model più richiesta al mondo. Eppure hanno vite evanescenti. Non spingono realmente e fino in fondo per raggiungere ciò cui ambiscono. E viene il sospetto che forse non sappiano nemmeno ciò cui davvero aspirano. Sono in continua tensione verso determinati traguardi, ma non scoccano mai la freccia. Arrivano a sentirsi toccati dalla fortuna, ma dopo un attimo tutto si dissolve come il fumo di una delle tante sigarette aspirate tra le pagine del libro. E così si riducono ad essere alcolisti ed erotomani, con tratti omofobi e misogini. Il sesso, che rincorrono continuamente, è sempre furtivo, nell'abitacolo di un'auto, nel bagno di una discoteca, o anche su un letto, ma con l'orologio che indica di andar via quanto prima. Gli amanti non si svegliano mai insieme al mattino, e le preoccupazioni maschili di poter attrarre un gay smascherano la vera natura della loro supposta emancipazione. Una libertà di facciata che, difatti, impedisce di volare come si immagina di poter fare. Questi personaggi hanno un difetto di volontà che si manifesta in un'insoddisfazione persistente. Il loro immaginario è imprigionato nella microrealtà locale, anche e in maniera ossessiva, quando si raggiunge il successo in California e si è corteggiati dalla donna più bella del mondo. Questo legame non è segno di una relazione identitaria serena, ma solo del massimo orizzonte possibile, del comodo, seppur asfissiante bozzolo protettivo da cui non si è in grado di separarsi. Non sono dei vinti, ma degli arresi. Fossero freak, almeno altri libertini, ma questi sono integrati e alla ricerca del successo, del consenso. Per cui, al massimo, li si può definire altri fascinati. Si sentono ammagati da una bella ragazza e credono nel malocchio. Ma al di là della godibilissima ultima parte del racconto, toccati, e della decisa presa di distanze del narratore, Guido, fino alla fine sono stato indeciso se metterle. Sono stufo di queste immagini stereotipate da sud e magia. Ma che ci posso fare io se la storia ha preso quella piega? In ogni pagina serpeggia la sensazione che i protagonisti si sentano agiti da un disegno predefinito e claustrofobico che li sovrasta e condiziona. Hanno sogni e tentano di perseguirli, ma poi la vita vera si impone. Il lavoro e la disoccupazione, le esigenze dei figli, le limitazioni della convivenza matrimoniale, e tutto implode perché nessuno ha la forza di adattarsi, di ripensarsi, di reinventarsi. Allora rimandano, o restano immobili, o tornano a casa, umiliati e con la coda tra le gambe. La giovinezza perduta è l'età dei sogni e delle potenzialità che si sgretola dinanzi alla cosiddetta maturità. Età del disincanto e della concretezza. Sembrerebbe uno scontro inevitabile, ma questa non è che la rappresentazione socialmente condivisa di un'idea della vita concepita in maniera progressiva e lineare. La realtà, e in particolare quella dell'universo yuppie costruito da Cappelli, è invece ben diversa. Illusione e disillusione non sono momenti susseguenti delle esistenze narrate dallo scrittore, bensì una condizione stabile, per quanto contraddittoria, della personalità di tutti gli attori. Tra questi c'è chi aspetta la connessione giusta con un politico, con un ricco industriale o con un funzionario del provveditorato, e chi può, perché ha ereditato relazioni con potenti di vario tipo, quindi c'è chi si è sistemato e chi no, ma tutti, senza eccezioni, condividono l'attesa di un'ulteriore spinta, di una spinta più giusta, che dia senso al proprio esserci. Sono soli e probabilmente non amano davvero. Ma quando si guardano allo specchio, è certo che provano il dolore più lancinante. Non lo vorrei, ma mi è assolutamente chiaro che, invece che per lei, è per me, per il mio destino, che sto disperandomi.